If you hold my hand and sit real still, you can hear the grass as it grows. It's a hazy afternoon, and I know a place that's quiet, except for daisies running riot, and there's no by you to see. Come spend this lazy afternoon with me. Daisies running riot, and there's no one passing by to see. Come spend this lazy afternoon.
Questo poi c'ha una coda proprio bellissima, quindi diciamo non si taglia. Infatti l'abbiamo ascoltata quasi tutta fino alla fine. Lazy Afternoon, no, fermo là. Lazy Afternoon, l'interprete era Patty Austin, e appunto è un pezzo che c'ha un ad libitum, un finale che è proprio una bellezza. Prima di cominciare vorrei farvi presente che tra tutti voi, a cui voglio un gran bene naturalmente, ognuno di voi indistintamente come pubblico e distintamente uno per uno, però io ho un ascoltatore preferito che è Diego, che diciamo ha alcuni vantaggi rispetto a tutti quanti noi. Innanzitutto che è del 2015, credo, quindi ha diciamo 5 anni e capisce tutto, mentre noi, diciamo, andando avanti capiamo di meno. E Diego lo saluto perché, diciamo, ieri sera abbiamo parlato di Milano di Bango e lui è rimasto colpito dalla vicenda musicale personale di Mano di Bango, e questo mi fa molto piacere, perché se io a 5 anni avessi apprezzato Mano di Bango sarei un essere umano migliore. Questo è l'altro enorme vantaggio che Diego ha su tutti quanti noi, al netto del fatto che a alcuni di voi forse pagherà la pensione. Questa poi qualcuno, i suoi genitori dovranno, ahimè, spiegargliela, e non sarà un bel momento. La cosa che vi racconto oggi, a dimostrazione del fatto che qui si salta di, diciamo, si passa da una cosa all'altra, quindi abbiamo parlato di cose molto auguste fino adesso, invece stavolta vi voglio raccontare una cosa che mi è successa, una di quelle cose per cui alcuni mi vogliono bene e altri mi odiano, che richiede un antefatto lunghissimo e poi il fatto in realtà succede alla fine. Uno dei paesi che ho sempre visitato con grande ardore, ho cominciato intorno a, insomma, avevo forse 24 anni, è l'India, che è un paese molto affascinante per molte ragioni, non ultimo il fatto che un viaggio in India è spesso un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio, nel senso che uno va in un posto che è radicalmente diverso, uno. Due, è l'India. Tre, in alcuni punti dell'India tu ti guardi intorno e dici, vabbè, sono nel 1988 o nel 1988 a.C. o no, perché, diciamo, hai questa impressione di immutabilità. Naturalmente poi così non è nelle grandi città, dove invece c'è un'India che è completamente India, ma ha molto poco di salto temporale, se non a volte in avanti. Cioè vedi gente appunto fare delle cose che dici, vabbè, insomma, contadino che ha appena finito di arare con il bue, che sta nel posto telefonico pubblico e telefona con un telefono cellulare che però lui ha affittato in quel momento. Cioè ci sono alcune cose che poi sono molto sorprendenti. Detto questo, non vado in India da qualche anno, quindi è possibile, anzi sono sicuro che la situazione sia completamente mutata. La seconda volta che sono stato in India avevo 29 anni, quindi era alla fine degli anni 80, avevo fatto un lavoro, ho messo via dei soldi e mi ero comprato, ero andato in agenzia a cercare un biglietto per l'India. I biglietti per l'India costavano molto, il mese era fine settembre, primi di ottobre, ma inspiegabilmente i voli diretti sull'India costavano molto. C'era però un volo economico su Kathmandu, che è in Nepal, che confina con l'India. Allora ho pensato, vabbè, piglio un volo, vado a Kathmandu, poi da Kathmandu vado in India. Io ho alcune mie, diciamo, caratteristiche quando viaggio. Viaggio quasi sempre da solo e non pianifico quasi mai dove andrò, cosa farò, cosa succederà. Io voglio arrivare in un posto e avere il niente da fare per i successivi n giorni, poi arriverò anche qui, quindi faccio questo biglietto andata e ritorno per Kathmandu. Arrivo a Kathmandu e naturalmente resto incastrato a Kathmandu per due motivi: uno perché era Diwali, che è una festività indiana, diciamo, da un punto di vista dell'ingombro paragonabile a Natale e Capodanno da noi, quindi uffici pubblici chiusi, tutto chiuso, pazzi per strada che benedicono i camion, veramente una fantasmagoria. E poi perché Kathmandu è il posto perfetto, lo era allora e credo che lo sia ancora, benché c'è stato un terremoto molto grave a Kathmandu e mi dicono che la situazione, diciamo, sta lentamente tornando alla normalità, amici che sono andati di recente, insomma, e la situazione è purtroppo, diciamo, Kathmandu è stata molto danneggiata. All'epoca era una specie di gemma, capitale di un regno delle montagne a nord dell'India, ai piedi dell'Himalaya. Se uno parte da Kathmandu andando a piedi, in 10 giorni arrivi sull'Himalaya, ecco. Salendo di valle in valle, io l'ho fatta in aereo ed è mozzafiato. Quindi arrivo a Kathmandu e resto 15 giorni incastrato a Kathmandu. Mi vedo Kathmandu molto bene, mi faccio dei giretti lì nella valle e poi decido che non volevo andare in India, cioè verso sud, ma volevo andare sull'Himalaya, cioè verso nord. Quindi trovo un'agenzia di viaggi, compro un biglietto andata e ritorno aperto un mese, che arrivava a Lukla, che è l'aeroporto più in alto, diciamo, andando verso il Monte Everest. Ma non è questo il fatto, quindi adesso cercherò di andare veloce. Quindi vado sull'Himalaya, atterro a 3700 metri in un aeroporto che andatevelo a cercare su YouTube perché è veramente fenomenale e credo che troviate molti atterraggi e partenze dall'aeroporto di Lukla che si scrive così. Ve lo scrivo così avete modo di verificare la follia del posto. E sto un mese lì, quella è un'altra puntata però di Sergio Messina racconta cose. Torno da lì, nel frattempo ovviamente avevo spostato il ritorno perché io ho fatto un ritorno non so un mese dopo. Quindi prima di partire da Kathmandu sposto il volo di un mese, quindi tenendomi 10 giorni, 15 giorni alla fine del mio viaggio sull'Himalaya. Vado sull'Himalaya, torno dall'Himalaya, quindi arrivo a Kathmandu e avevo altri 15 giorni di tempo, ma nessuna voglia di tornare in Italia, quindi vado alla linea aerea, sposto il volo di un altro mese, che era il massimo che mi consentivano. Io l'ho fatta molte volte questa roba qua nella vita, cioè io se sono in viaggio non mi dovete rompere il cazzo, ecco, c'ho questa cosa nel cuore, quindi sto in viaggio, basta, sto lì, poi quando torno sto qua e ci vediamo. Quindi sposto il volo di un altro mese, mi guardo intorno e decido che volevo andare in India, ma non in un'India, nell'India che avevo visto io la volta prima, che era il nord dell'India, che è fantastico, ma l'avevo già visto. Volevo andare in Kashmir. La situazione all'epoca era ancora potabile, purtroppo in Kashmir al momento non si può andare più, e questa qua inizia la storia, diciamo. Quindi vado da un agente di viaggio di Kathmandu, un signore bramino, gentilissimo, con un inglese naturalmente perfetto, ma questo è vero di tutto il subcontinente indiano, molto gentile, molto professionale e, devo dire, molto onesto, a cui chiedo di prenotarmi il seguente viaggio. Un volo da Kathmandu a Srinagar, che è la capitale del Kashmir, e poi un po' di tempo dopo, adesso la tempistica non me la ricordo perfettamente, volo da, ma come fosse, non so, 2 settimane, 3 settimane, cioè poi io tornavo, avevo diciamo 3 giorni a Kathmandu e poi ripartivo per l'Italia. Quindi volo da Kathmandu a Srinagar, capitale del Kashmir, che è un volo abbastanza veloce, se non ricordo male saranno 6-7 ore, una roba di quel genere. Per il ritorno invece di volare di nuovo da Srinagar a Kathmandu, ho pensato, mi vedo un pezzo di India, allora mi sono fatto prenotare un treno dalla stazione più vicina a Srinagar, perché a Srinagar non c'è la stazione del treno, fino a Benares in India, da cui poi sarei tornato a Kathmandu per prendere l'aereo. Quindi parto per Srinagar, che è, se guardate sulla carta, molto a nord, e nel frattempo era diventato però fine novembre, metà novembre, quindi arriva a Srinagar e fa, diciamo, abbastanza freddo, il tempo è bellissimo, limpidissimo. In India l'autunno è di solito molto bello, diciamo quando finisce il monsone in poi tutto è molto limpido, tutto i colori sono bellissimi. Arrivo a Srinagar di notte, esco dall'aeroporto, unico turista o forse uno dei 3 turisti scesi dall'aereo, siamo in una stagione ultra bassa, e vengo aggredito da milioni di proprietari di bed and breakfast, accommodation, alberghetti, eccetera, eccetera, che aspettavano il turista, quindi si avventano su di me e io devo seduta stante, sceglierne uno. È notte, ho viaggiato tutto il giorno, sono in un paese che non conosco, perché il Kashmir non è esattamente India, è proprio un altro posto. Quindi trovo uno tra questi, non chiedetemi come l'ho scelto, che mi dice houseboat, houseboat. Srinagar è come è una città che si sviluppa per una buona parte sull'acqua, solo che invece di avere delle palafitte, che pure ci sono, un sacco di gente vive galleggiando. Esistono queste fantastiche case galleggianti che sono un retaggio del periodo inglese, perché all'epoca gli inglesi, c'era una legge per cui gli inglesi non potevano possedere terra in Kashmir. E questo hanno risolto costruendosi delle ville faraoniche galleggianti, quindi è rimasta questa tradizione e si trovano queste casette galleggianti che hanno una forma di nave, ma dentro sono delle case con delle stanze, con la stufa a legna, cioè delle vere e proprie casette. Quindi lui mi fa houseboat, houseboat, e per qualche motivo io gli vado dietro. Quindi prendiamo un taxi, arriviamo in questo posto dove stava lui, entriamo e lui mi presenta la sua famiglia, che naturalmente mi guarda come l'estrema risorsa, e poi vi spiegherò perché. Quindi mi mettono nella mia houseboat, mi danno una riserva di legna, mi accendono la stufa, mi cucinano una cena, mi guardano mentre mangio questa cena, sono tutti contenti che c'hanno un turista in una stagione in cui stanno tutti gli altri, stanno col culo nell'acqua. Mi sveglio la mattina dopo e mi sveglio in paradiso, nel senso che questa casa dava sul lago, cioè stava dentro al lago, e di fronte a me c'era il lago, un milione di altre case galleggianti di legno e in mezzo le aquile acquatiche che pescavano, cioè veramente un momento proprio di quelli che ti manca il respiro. E naturalmente la famiglia era molto contenta di avermi, allora con questo che mi aveva rimorchiato, che era uno più o meno della mia età, andiamo a fare un giro in centro. Io vedo il centro, per la prima volta vedo il burqa, che non avevo mai visto nella vita. Noto l'incredibile eleganza dei cashmiri, che sono, c'hanno una moda come gli iraniani, c'hanno una moda loro, un vestiario soprattutto maschile naturalmente, anche se devo dire che le donne si dividevano in due mondi, burqa ma anche pantaloni, maniche alzate, umorismo, si rideva. Le donne della famiglia con cui io vivevo, benché naturalmente vivessero in una condizione di evidente semischiavitù, però poi non hanno mai mangiato di fronte a me, però diciamo si scherzava, si rideva, una volta perfino una delle figlie ha tentato uno scambio di orecchini, io c'avevo l'orecchino all'orecchio, lei c'aveva l'orecchino al naso e si immaginava che ci scambiassimo questi due oggetti, diciamo. Forse ce li siamo perfino scambiati alla fine, non mi ricordo. Comunque... quindi vedo questo posto magico, bellissimo, veramente, come dicevo prima, un viaggio nel tempo, benché naturalmente non mi sfuggisse la differenza. Forse lo sapete, il Kashmir oggi è isolato, non per via del coronavirus, militarmente occupato dagli indiani perché è parte dell'India, ma il 90 e passa per cento della popolazione è musulmana e loro desidererebbero molto fare parte del Kashmir. Quindi c'è una, chiamatela come diciamo, da una parte naturalmente la chiamano lotta per la liberazione, dall'altra lo chiamano terrorismo. C'è un problema, diciamo, armato di gente che chiede l'annessione al Pakistan. C'è stata una guerra di confine tra l'India e il Pakistan e questo era abbastanza evidente anche allora, benché la situazione appunto fosse tranquilla, arrivavano i turisti eccetera, nel senso che l'odio verso le istituzioni era molto evidente, molto evidente. E come adesso vi racconterò, diciamo, quello è un territorio che è curiosamente poco controllabile. Durante questa passeggiata, a un certo punto lui era giovane, io ero giovane, a un certo punto gli ho detto, lui parlava un pochino d'inglese, insomma capiva quello che io gli dicevo, gli ho detto: senti, ma qua una cannetta si fa da queste parti? Allora lui gli si illumina lo sguardo proprio, lo vedo che gli si aprono gli occhi e fa: ah sì sì, non ti preoccupare, domani andiamo. Allora io penso: wow, domani andiamo. La mattina dopo, di buon'ora, mi sveglia e mi fa: andiamo a pigliare il fumo. Dico: vabbè, andiamo a pigliare il fumo. Andiamo a piedi a una stazione degli autobus, prendiamo un autobus, arriviamo in un'altra stazione degli autobus, dove scendiamo e lui si taglia i capelli. Poi insieme compriamo dei dolciumi di tipo da forno da portare a questo suo zio che abitava in campagna e che ci aveva da fumare. Ora, naturalmente io semplicemente gli ho chiesto: non è che c'è da fare una cannetta? Lui aveva interpretato questa cosa come: il mio desiderio è comprare della, diciamo, della cosa, della roba che contiene il THC. Lì l'erba non la vendono, vendono l'hashish, o meglio ancora la charas. E quindi stava mandando a comprare la charas da suo zio che venderà charas. Quindi lui si taglia i capelli, compriamo i dolciumi, prendiamo un ulteriore autobus, arriviamo in questo posto nel pomeriggio, non voglio dire tardo, ma insomma non erano esattamente le tre, dove veniamo accolti con grande sorpresa ma anche grande pompa, perché naturalmente nessuno li aveva avvisati che stavamo arrivando, dalla famiglia di suo zio, comprendente suo zio, sua zia che io ho visto però solo un pochino, e le figlie, che invece erano molto intraprendenti, molto incuriosite dal fatto di averci un occidentale in un posto che era la colonia del Kashmir e che poi ho scoperto essere confinante con una zona contesa che c'è tra il Kashmir, cioè l'India, e la Cina. Non era lì, ma quasi, diciamo. Questo era un buffissimo villaggio, uno dei pochi che ho visto nella vita, costruito in mezzo agli alberi. Quindi te entravi in un boschetto e in mezzo al boschetto c'erano ste casette con dentro questi che non parlavano la lingua, non parlavano hindi naturalmente, ma non parlavano nemmeno urdu, che è la lingua che si parla in Kashmir. Parlavano una roba loro, diciamo, che naturalmente il mio amico conosceva. Quindi arriviamo, grande sorpresa, grande pompa magna, grandi salamelecchi. Allora pigliano, andiamo, ci fanno entrare, ci siedono, inizia i giri di tè. Quindi cominciano a versarti il tè, allora poi tutti ci presentiamo, allora lui è questo, lui allora da dove vieni, dall'Italia, allora poi comincia a spiegare dove cazzo sta l'Italia, che cazzo stai a fare in India, come mai sei finito a Srinagar, come cazzo ti è venuto in mente di andarci a novembre che fa un freddo becco, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo tipo un'ora di salamelecchi, io a quel punto ero in ballo per farmi una cannetta dalla mattina. Quindi a un certo punto ho detto: scusate, ma una cannetta non è che si potrebbe fare? Allora lo zio mi fa un grande sorriso e mi dice: no problem. E andiamo tutti, tranne le femmine, cioè io, lui, il figlio maschio di questo da cui stavamo, e lui, lo zio, che mi porta nel retro, che era evidentemente il suo posto di lavoro, una specie di officina con mobilio di legno, una tavolazza di legno bello rustico, e la stanza da un lato aveva pile di bidoni fusti, quelli che di plastica, da, non lo so, 200 litri fusti, diciamo piuttosto grossi, pieni di polline di pianta di marijuana o pagnocche di charas lavorata a mano naturalmente, infilate e chiuse dentro questi bidoni. Più sul tavolo, stile tagliere, diciamo, alcuni ciocchi tagliati a pezzetti. Quindi evidentemente il suo mestiere era questo, sembrava proprio il suo posto di lavoro. mi siede al tavolaccio, mi apre il fusto e mi fa: accomodati, fai una canna. Ora, non so se vi è mai capitato, ma insomma, fare una canna da un fusto di polline non è una cosa semplice, nel senso che ti viene da pigliare, no, una manata, e con una manata c'è fumi 10 giorni, quindi no, devi cominciare a prendere un pizzichetto, fare eccetera eccetera. Quindi riesco a fare una canna che naturalmente non tira perché c'era troppo fumo dentro, troppo fumo, troppo fresco eccetera eccetera. Quindi faccio questa canna, la facciamo girare e poi lui giustamente dice: vabbè, siete venuti fino a qua, quanto ne vuoi? Allora io a quel punto mi sono fatto due conti. Devo stare in Kashmir altri 12 giorni. Dopodiché torno in treno in India e quindi, diciamo, resto dentro la frontiera. Però non è che mi posso portare niente tra l'India e il Nepal, perché quella è una frontiera sensibile. Aggiungerei, non è che vi posso portare niente in Italia. Quindi ho fatto due conti, ho detto: se mi compro 10 grammi di fumo forse ci sto dentro. Allora lo guardo e gli dico: 10 grammi? E quello proprio mi ride in faccia, come dire: 10 grammi te li regalo. Alla fine sono riuscito a uscire di lì con non meno di 20 grammi di charas, di cui 10 oppiata, cioè con dentro delle pallettine di oppio. Io sono riuscito a fumarmela, insomma, 2-3 volte quella là, di sera, perché era veramente una roba che ti lasciava per terra. E quindi dormiamo lì, perché a quel punto si era fatta notte, quindi ci fanno la cena, si socializza con tutta la famiglia, o meglio, non con la moglie, ma sì con le figlie, che invece erano molto divertite e intraprendenti. E poi torniamo a... Mi sentite? Spero di sì. Mi è arrivato un SMS di qualcuno che non mi sente, amico, ovviamente. Se voi mi sentite, vado avanti. Vi prego di mandarmi un segnale. Ci sono... Sono in onda. Mi è arrivato un segnale. Ah, ok, forse sì, vedo pollicini che volano, quindi devo supporre che mi stiate sentendo. Quindi dormiamo lì, il giorno dopo torniamo a Srinagar e passo 10 giorni lì a farmi le canne. Ma non è nemmeno questa la storia, la vicenda è un'altra. La vicenda è, ottimo, meraviglioso, la vicenda è che le facce da "è arrivato Babbo Natale" della famiglia avevano una precisissima ragione. E il motivo per cui lui, quando gli avevo detto "c'hai da fumare", mi ha portato a 200 km di distanza a comprare il fumo più buono da quello che mi avrebbe trattato meglio del mondo, era che la loro figlia si sarebbe sposata proprio nel giorno in cui io stavo per ripartire, e che quindi i soldi che io di affitto che pagavo erano essenziali per mettere insieme la cerimonia. Quindi a un certo punto mi ritrovo coinvolto in un matrimonio cashmero in cui mi vengono chiesti in anticipo tutti i soldi fino al giorno in cui sarei partito, perché quei soldi erano necessari a mettere in piedi una faraonica cerimonia, perché la cerimonia è a carico del padre della sposa. Faraonica intendo dire che dura 3 giorni. Arrivano delle barche con dentro delle grandi tavolate. Allora c'è il primo giorno, le donne stanno separate dagli uomini e cenano per i cazzi loro e cantano delle canzoni loro. Gli uomini stanno da un'altra parte e alcuni, diciamo, indulgono anche in piaceri tipo fumare il cilum. C'è la musica, c'è appunto dell'intrattenimento, c'è una cucina da campo che arriva allestita con 2 tronchi e in mezzo braci su cui ci stanno enormi calderoni con dentro carni di ogni genere, perché quello è il giorno in cui non si deve mangiare il riso, perché il riso si mangia quando uno non c'ha una lira e mangia per riempirsi la pancia. Invece qui bisogna riempirsi la pancia di carne, quindi tutto diventa orribilmente costoso. Il secondo giorno ancora altri strilli e strepiti, la sposa in lacrime costanti, perché naturalmente lei era, passava da subschiava di una famiglia in cui era schiava la madre a schiava numero uno in una famiglia in cui lei era la schiava e presto avrebbe fatto dei figli. Quindi costernata la povera ragazza. E alla fine della seconda sera arriva con una sua nave speciale lo sposo, vestito in un abito ricoperto di banconote, perché questo è considerato una cosa di buon auspicio. Quindi lui è vestito all'occidentale in giacca e cravatta e pantaloni interamente foderati di soldi, fuochi d'artificio dalla barca dalla quale arriva, cornamuse inspiegabili se non con 250 anni di colonialismo. Quindi c'è questo momento scenico totale in cui arriva lo sposo e la sposa ancora non si incontrano, ma si incontreranno la mattina dopo in una toccante cerimonia in cui la sposa è totalmente imbacuccata, non con un burka, proprio con una specie di coperta sopra la testa, per non far vedere che piange come una fontana. Io non ho mai visto nessuno disperato in questo modo. Nessuno è interessato dalla sua reazione, che è l'ultimo dei problemi. La toccante cerimonia va avanti, c'è un'autorità religiosa, non so se fosse un muezzin, un imam, uno insomma che è arrivato con un cappello che si distingueva dagli altri. C'è la toccante cerimonia e io poi la sera devo, quella sera stessa devo ripartire. Quindi c'è la toccante cerimonia e il momento più straziante, che ho ancora negli occhi e non dimenticherò mai più, è la barca che si porta via lo sposo e la sposa, con lo sposo ancora con questo vestito di soldi e vicino questa creatura disperata. Cioè, se io mi sposassi e mia moglie avesse quella reazione, cazzo, è un downer definitivo. Passa la giornata, tutti sono esausti, naturalmente, la cerimonia è stata un successo. Diciamo un certo grado di gratitudine, e questo naturalmente fa molto piacere. E dopodiché la sera io parto, fai verso le 6. I dettagli del viaggio sono andato a rivedermeli oggi perché non mi tornava, diciamo, la timeline, cioè stavo pensando alla timeline e mi tornava, cioè ho guardato su Google e effettivamente la tempistica è questa. Io sono partito da Srinagar in Pullman per andare in un'altra valle. Lo stato in cui sta il Kashmir si chiama Jammu e Kashmir, perché sono due valli, una è la valle del Kashmir e l'altra è quella del Jammu. Tra una valle e l'altra c'è un famoso passo. Quindi prendo il pullman alle 6 del pomeriggio e a mezzanotte arrivo a Jammu dopo aver fatto il passo. A Jammu vado in stazione dove prendo un treno notturno che in 24 ore mi porta a Varanasi, cioè a Benares. Arrivo a Benares dove nella mia memoria non mi sono fermato a dormire. Ho preso un pullman, unico modo per andare da Varanasi a Kathmandu, che ci impiega 14 ore per arrivare a Kathmandu. Arrivo a Kathmandu. E a Varanasi avevo avuto, in realtà mi sono fermato abbastanza a lungo da comprare una cazzata, una statuettina, ma veramente alta 8 centimetri di Shiva, perché quella è la città sacra, più sacra a tutti gli indù, e sapevo che al mio agente di viaggio gli avrebbe fatto piacere. Vi faccio presente che sul treno che andava da Jammu a Varanasi, io ho trovato sulla porta del vagone la lista dei nomi degli occupanti delle cuccette, perché in India fanno così, e il mio nome era scritto giusto. Quindi ho pensato, devo andare a ringraziare quest'uomo. Compro sta cazzata, torno a Kathmandu, gli porto questa roba qua, e questa qua la storia finisce, perché sennò poi non si cena nemmeno. Vado dal mio agente di viaggio per ringraziarlo. Le prenotazioni erano state perfette e il mio nome a Giammo nel mezzo del nulla con tutti i nomi scritti in hindi e il mio nome scritto in caratteri latini giusto, mi era sembrato commovente e volevo ringraziarlo, quindi vado e gli porto questa roba incartata, lui la prende, la scarta, mi guarda e mi dice, e io non dimenticherò mai questa frase: "You have done a very wise thing", cioè hai fatto una cosa molto saggia. Dopodiché mi prende, chiude il negozio e mi porta a casa sua, dove bussa alla porta, si fa aprire dalla moglie, gli spiega la situazione, entra dentro, mi lascia fuori. E poi dopo un minuto, due minuti, arriva la figlia con una concolina di coccio, con dentro dell'acqua, dei petali di fiori e in mezzo una candela galleggiante. Esce sta ragazzina con dietro i suoi genitori, che mi dicono: "Volevamo ringraziarti per il dono che adesso terremo in casa. Non, diciamo, ci piacerebbe molto farti entrare, ma noi siamo bramini e te sei impuro e non possiamo farti entrare, perché sennò poi ci tocca purificare la casa, e io poi questo lo so, con urina di vacca, cioè una roba complicatissima purificare la casa, quindi non ti possiamo far entrare in casa, però volevamo, diciamo, manifestarti tutti i sensi del nostro ringraziamento". E devo dire che è stato uno dei, insomma, momenti commoventi della mia vita. Scusate per l'autobiografismo, dalla prossima volta parleremo di cose più fiche. Questo è Amon Tobin, il pezzo si chiama Natureland. Natureland.